Uno studio ha pubblicato ultimamente che un bambino fino all'età di 18 anni, la madre dedica fino a circa 18.000 ore alla cura del bambino. 18.000 ore, circa. Allora, sono 18.000 ore di lavoro che una madre dedica accanto a tanti altri servizi che deve compiere. Vale a dire che una donna che non ha, diciamo, questo impegno verso un figlio o verso i figli, risparmia fino a 3 mesi all'anno per conto proprio di tempo libero. Interessante, vero? Un altro pensiero. Che cos'è che, diciamo, fisicamente ci lega a una madre? Qual è il segno fisicamente o di corpo, il segno che ci lega a una madre? Grazie. L'ombelico. Chi l'ha detto? Marco? Marco, bravo Marco. L'ombelico. Vale a dire che ogni volta che noi ci vestiamo, ci laviamo, allora in qualche modo tocchiamo o vediamo l'ombelico. E questo ombelico ci dovrebbe ricordare che per un tempo noi siamo stati così legati, ma sul vero senso della parola, legati a nostra madre, almeno per 9 mesi, vero? Legati così stretti, più strettamente non si può. E l'ombelico, noi sappiamo che il bambino ne sente anche un dolore quando viene tagliato. È chiaro che lì c'è un distacco fisico tra la madre e il bambino o la bambina. Però io mi chiedo, ci può essere mai un distacco anche in questo caso fisicamente? Ci può essere un distacco tra una madre con il proprio figlio o la propria figlia? No. Io credo di no. E vogliamo vedere oggi una donna che si sente così legata al proprio figlio e che compie delle opere veramente di fede, perché altro modo di dimostrarlo non c'era. E vogliamo oggi considerare la madre di Mosè. Credo che sia anche un messaggio adatto se pensiamo alle mamme oggi. E veramente io ancora devo telefonare a mia mamma e vorrei farlo. Ricordatemi al più tardi questa sera, quando ritorno, di telefonare a mia mamma. Certamente non è che mi ricordo di mia mamma il giorno della festa della mamma, ma dobbiamo ricordarci ogni giorno, dobbiamo ringraziare. Io apprezzo molto quando i miei figli e ringraziano la madre per il buon cibo preparato, no? Allora lo sento spesso dire: mamma, grazie per il mangiare. Credo che sia assolutamente giusto, ma non solo per quello, ma per tanti altri sacrifici che hanno fatto, vero? Bene, vogliamo considerare ora il testo biblico di oggi, che lo troviamo in Esodo, capitolo 2, dal versetto 1 a 10. Vogliamo leggere questo testo. Un uomo della casa di Levi andò e prese in moglie una figlia di Levi. Questa donna concepì, partorì un figlio e, vedendo quanto era bello, lo tenne nascosto 3 mesi. Quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro fatto di giunchi, lo spalmò di bitume e di pece, vi pose dentro il bambino e lo mise nel cannetto sulla riva del fiume. La sorella del bambino se ne stava a una certa distanza per vedere quello che gli sarebbe successo. La figlia del faraone scese al fiume per fare il bagno e le sue ancelle passeggiavano lungo la riva del fiume. Vide il canestro nel canneto e mandò la sua cameriera a prenderlo. Lo aprì e vide il bambino ed ecco il piccino piangeva. Ne ebbe compassione e disse: questo è uno dei figli degli ebrei. Allora la sorella del bambino disse alla figlia del faraone: devo andare a chiamarti una balia tra le donne ebree che allatti questo bambino? La figlia del faraone le rispose: va. E la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: porta con te questo bambino, allattalo e io ti darò un salario. Quella donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo portò alla figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio ed ella lo chiamò Mosè, perché disse: io l'ho tirato fuori dalle acque. Fin qui il nostro testo biblico. E noi vogliamo considerare oggi questa donna che compie questo atto di fede. Certamente è un testo che ha qualcosa da insegnarci. E vediamo anche un altro passo biblico che troviamo in Numeri 26, versetto 59. Non è che ci viene detto molto della mamma di Mosè, però qui almeno ci viene rivelato il nome. E infatti capitolo 26, il versetto 59 dice: il nome della moglie di Amram era Jochebed, figlia di Levi, che nacque a Levi in Egitto. Allora qui vediamo già che lei è della discendenza dei Leviti, vale a dire della discendenza dei sacerdoti, già come tribù che opera nel campo spirituale. Ed essa partorì ad Amram, Aronne, Mosè e Maria, loro sorella. E considerando appunto la vita di questa donna, desidero presentare due aspetti importanti. Vediamo in questi due aspetti. Il primo, il coraggio di una madre, e vedremo fra poco il coraggio, e la fede di questa donna, è la fede di questa madre. Vediamo prima il coraggio di una madre. Allora, il nome Jochebed significa Dio è la nostra gloria. E veramente questa donna ha cercato in tutti i sensi di dare gloria al nome di Dio. E la Bibbia parla di questa donna nel periodo in cui gli ebrei, naturalmente residenti in Egitto, si erano moltiplicati a tal punto che il faraone incominciò ad avere paura che potessero con una rivoluzione e magari mettersi in alleanza con un altro popolo, che avrebbero in questo modo sia attaccato il popolo egiziano internamente attraverso il popolo israelita e un altro popolo di fuori, cioè sarebbe stata la distruzione totale. Per cui questo re incomincia a riflettere come possiamo in un certo senso proteggerci di questo popolo che sta crescendo grandemente. Ma Dio lo aveva tra l'altro promesso, no? Che avrebbe moltiplicato come l'arena del mare questo popolo. Per cui secondo la parola di Dio doveva avverarsi così, però certamente il popolo non se l'aspettava che fra poco sarebbe messo in schiavitù per la moltiplicazione di questo popolo. Così ordinò che tutti i neonati maschi fossero gettati nel fiume Nilo. Noi sappiamo anche un altro episodio, al tempo di Erode, che Erode volle distruggere tutti i maschi sotto i 3 anni. Qui vediamo anche la stessa cosa, no? E questo fiume Nilo era naturalmente infestato da coccodrilli. Era molto conosciuto per il pericolo anche di questo fiume. In Esodo capitolo 1, versetto 22, leggiamo: «Allora il Faraone diede quest'ordine al suo popolo: ogni maschio che nasce, gettatolo nel fiume, ma lasciate vivere tutte le femmine». Allora, a quel tempo, se c'era veramente il pensiero di rallegrarsi quando nasceva un maschio, e a quel periodo nell'Oriente era di grande benedizione quando nascevano i maschi. Io credo però che tutto un tratto le mamme pregavano: «Signore, fai nascere delle femmine». E possiamo immaginarcelo. Jochebed a quel tempo era incinta, aveva già Maria di circa 10 anni e Aronne di 3 anni. Allora vediamo che Mosè era il più piccolo dei 3 fratelli. E il nostro testo ci dice: quando non poté più tenerlo nascosto. È chiaro che Jochebed non ha eseguito l'ordine del re di gettarlo nel fiume. Lo ha nascosto. E noi vediamo anche il motivo per cui lo ha nascosto. E dietro queste parole c'è molta paura. Non ci vuole molta fantasia per capire quanto fosse difficile continuare a tenere nascosto un bambino di 3 mesi. Ora immaginate, pensate voi che le altre madri non avrebbero tenuto nascosto anche i loro figli? Non pensate che magari una madre non avrebbe fatto altrettanto come ha fatto magari Jochebed? Certo, però, e sono sicuro, che il Faraone abbia dato quest'ordine: ovunque noi troveremo un figlio maschio, tutta la famiglia sarà distrutta. Ora, che cosa faresti tu? Se hai altri figli, no? E magari cerchi di salvare tutta la famiglia. Fai un grande sacrificio, però salvi tutta la famiglia. E qui però Jochebed, questa madre, non lo fa, perché lei agisce con fede. Lei ha fede in Dio che in qualche modo una soluzione si troverà. Per 3 mesi Jochebed ebbe il coraggio di tenerlo nascosto. Questa donna ebbe anche il coraggio di mettere a rischio la sua propria vita e quella di Aronne, del marito e di Miriam. Per cui ci vuole veramente coraggio. Magari sembra facile nascondere un bambino, e si può anche in un certo senso anche farlo, però fino a quale mese, a quale età si può fare? Perché arrivò il momento che non poteva più tenerlo nascosto. Il testo dice: quando non poté più tenerlo nascosto. Allora vale a dire che per i primi 3 mesi il bambino in qualche modo è riuscito a tenerlo tranquillo, però il bambino cresce. Io posso immaginare il desiderio di una mamma è vedere presto i bambini nascere. Perché tu, almeno io mi ricordo che quando vedevo i miei bambini piccoli, volevo che crescessero in modo che io abbia più contatto con loro e potrei magari fare di più. Però io qui posso immaginare come le madri e i padri hanno supplicato di dire: Signore, non farli crescere troppo presto, vero? La voce del bambino diventava sempre più forte. Il rischio di essere scoperti diventava sempre più probabile. È la natura. Il Signore ha messo una tale voce nei polmoni di un bambino che veramente ti devi chiudere le orecchie. E quando i bambini cominciano a piangere, diventano insopportabili. Almeno, non per una madre, certamente, magari più per un padre, dove magari se ne va all'altra stanza, oppure magari per altre persone, oppure magari per i fratelli più grandi. È come se il Signore avesse messo in questi bambini il dono del tenore, un tenore che incomincia a esplodere e far sentire la sua voce. E Jochebed venne a trovarsi veramente in una situazione molto complicata, perché il bambino incominciava a farsi sentire. Qui dice il testo, quando non poté più nasconderlo, cioè vale a dire che lei ha tentato di tutto, però arrivi a un certo punto dove tu non puoi fare più niente. E ci sono delle situazioni dove non possiamo più fare niente, magari non per un bambino che sta piangendo, e veramente arriviamo a capolinea della disperazione. Ci sono delle situazioni. Non siamo più in grado di sopportare il peso della disperazione in cui veniamo a trovarci. Io non so se ora tu ti trovi in una situazione dove veramente sei arrivato a capolinea, cioè il limite della sopportazione è esaurita, non puoi più. Non siamo più in grado di sopportare il peso, anche se abbiamo sperato che qualcosa potesse cambiare, e io credo che questa madre ha tanto desiderato in qualche modo che le cose cambiassero, magari un miracolo, ma di tutto questo non si è visto niente. Forse riusciamo a capire Jochebed, questa madre, com'era disperata, e io credo chi meglio se non le madri qui oggi presenti, ed è bene che oggi vengano ricordate per quello che hanno sopportato, a parte quello che hanno sopportato al parto. E grazie a Dio che il Signore ci ha fatto pietà, a noi maschi, di risparmiarci questo dolore, però tanti altri sacrifici, tanti sacrifici che a un certo punto questa donna arriva ai suoi limiti. E forse riusciamo a capirla. Non si può più, abbiamo fatto tutto il possibile, e io credo che questa donna ha fatto tutto il possibile, magari qualche volta ha messo anche la mano davanti alla bocca, o magari ha messo dei cuscini in modo che la voce non sia forte. E poi arriviamo a tal punto che le forze ci lasciano, i nervi sono strapazzati e non ce la facciamo più. In questa maniera dobbiamo immaginarci questa donna. Ora però ci possono essere altre situazioni nella nostra vita dove veramente noi non ce la facciamo più. E non possiamo letteralmente più fare niente. Ci sono veramente delle situazioni dove noi non possiamo fare più niente. Stop, punto, basta. Ma Dio sì. Dio sì. Verrà l'ora, il momento dove Dio può. Tu non puoi, ma Dio sì. Il suo braccio non è corto per aiutare. Leggiamo un bellissimo versetto al Salmo 40, versetto 1, dice: ho pazientemente aspettato il Signore. Aspettare il Signore con pazienza. Allora significa che il salmista ha aspettato a lungo tempo. Non è che ha ricevuto subito l'aiuto di Dio. Però la fede lo ha portato ad avere pazienza e dire prima o poi Dio mi aiuterà. Ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Pensate che Jochebed, questa madre, non abbia fatto altrettanto? Chissà quante volte magari in ginocchio si sia messa davanti a questo bambino e pregare e supplicare il Signore, cosa che credo sia assolutamente giusta, che ci inginocchiamo verso i nostri figli a supplicarli e a metterli nelle mani di Dio, ad aiutarli, a chiedere, Signore, guidali Tu. Per Jochebed era arrivato il momento di lasciare la presa, di mettere tutto nelle mani di Dio. Sapete qual è la più grande difficoltà per una madre? Lasciare i figli, specialmente i maschi. Lasciare la presa. Non è facile. Non è facile perché i nostri figli crescono, magari qualche volta prendono delle decisioni di andare via. Il Signore ce li ha dati per un tempo. Purtroppo per Jochebed era un tempo molto, ma molto corto, molto corto. E ci fa quasi pena, Solo per 3 mesi e poi doveva lasciarlo. È veramente dura. Normalmente si dice che i primi 2 anni un bambino dovrebbe crescere con la madre, assolutamente, e credo che sia giusto. E magari voi madri lo sapete meglio di me. Ma questa donna dovette lasciarlo molto prima. A volte ci sono delle situazioni dove il Signore dice: mi dispiace, devi lasciare, non puoi più tenere fermo. Perché se tu tieni fermo, non posso io operare. Lasciare la presa, allora, richiede fede. Lasciare la presa non significa ora lascio il mio figlio, mia figlia nel destino e che Dio gliela mandi bene. No. Questa madre ha operato per fede, perché lasciando la presa, lei ha lasciato la mano del bambino, ma il bambino gliel'ha dato nelle mani di Dio. Lasciare la presa richiede coraggio, credetemi, perché non ho più il controllo, io non ho più il controllo della situazione, ma qualcun altro. E se noi lasciamo la presa, perché prima o poi dobbiamo lasciare la presa per i nostri figli, perché crescono, allora è bene affidarli nelle mani di Dio. È per quello che non dovremmo mai smettere di pregare per loro. Una cosa è certa: o si prende Dio cura dei nostri figli, o si prende cura il mondo dei nostri figli, perché non li possiamo avere continuamente vicino a noi, vero? Io ho adesso i figli adulti, però continuo a pregare per loro affinché Dio li guida. E chi ha ancora figli che sono a casa e che noi abbiamo una certa responsabilità, allora ti sfido veramente a non trascorrere, ma nemmeno un giorno, senza affidarli nelle mani di Dio. Perché il diavolo non aspetta altro. Quando il diavolo non vede la guida e la mano di Dio, allora la prende lui. E non si fa pregare, credetemi. Lasciare ogni cosa nelle mani di Dio richiede coraggio, ma innanzitutto fede. Una tale fiducia che io posso anche avere pace nel mio cuore, di dire: il Signore è molto più grande di me. Se io ho una tale cura per mio figlio, per mia figlia, quanto più il Signore, che lo guarda e lo protegge da ogni angolo. È vero o no? Lo facciamo? Sentiamo questa responsabilità? non solo quando ce li abbiamo con noi, ma anche fuori. Vorrei passare al mio secondo pensiero. Vediamo la fede di una madre. Abbiamo visto il coraggio di una madre. Ora vediamo la fede di una madre. E la vera fede è quella che opera, quella che si muove, quella che non solamente prega, ma è attiva. Lei prepara questo cammino per lasciare tutto nelle mani di Dio. Allora, non è che lei se ne lava le mani, ma prepara appunto tutto questo percorso per lasciarlo nelle mani di Dio. Allora, significa che noi dobbiamo anche fare qualcosa. Dobbiamo, se li vogliamo affidare, dobbiamo anche provvedere che Dio possa prendersi un giorno cura e che i bambini possano anche seguire la via del Signore. E quanto è importante veramente ogni giorno pregare con i nostri figli e leggere anche la parola di Dio insieme a loro, magari la sera, quando prima di addormentarsi. La fede la spinge, in questo caso, di costruire un canestro, così come costruì Noè l'arca. Se Noè costruì l'arca, lo ha fatto con fede, è vero o no? Lo ha fatto per fede. Altrettanto questa donna fa la stessa cosa. Questa donna costruisce un canestro usando le stesse, lo stesso materiale per renderla impermeabile. Si dice impermeabile, vero? È molto interessante che la stessa parola per canestro viene usata per l'arca. Molto interessante. È la stessa parola. Solamente che qui tutto ciò viene costruito in miniatura, a confronto dell'arca. E la cosa interessante è che sia l'arca, e io sono convinto che Jochebed conosceva la storia di Noè, ne sono convintissimo, e che sapeva la fede di Noè, e che sapeva come Dio ha salvato questa famiglia dalle acque, e lei ha compiuto questo atto di fede, ponendo il proprio figlio in questo canestro, perché, guardate, le acque dovevano distruggere questi bambini. E invece quest'acqua diventa salvezza per questo bambino, però si doveva trovare nel canestro. L'acqua, ai tempi di Noè, doveva distruggere il popolo esistente di quell'epoca. Però l'arca, nello stesso momento, e l'acqua diventano salvezza. Però nel piano di Dio. Ora c'è una cosa che possiamo vedere sia all'arca che a questo canestro. Non avevano una guida umana, erano completamente lasciate e abbandonate a se stesse. Ma a se stesse, nello stesso momento, questo risulta però guidate dalla mano di Dio. Sia l'arca era guidata da Dio, chiusa da Dio e guidata da Dio. E il canestro ora non aveva nessuna possibilità che la sorella o la madre potesse magari prendere il suo tragitto come volevano loro. Era abbandonato, era veramente sul vero senso della parola abbandonato nelle mani di Dio. Allora la guida era Dio stesso. Noè in fede entrò in questa arca e in fede Jochebed, dice il testo biblico, vi pose dentro il bambino e lo mise nel canneto sulla riva del fiume. E Jochebed era una madre dalla fede operante. Infatti leggiamo in Ebrei capitolo 11, 23, perché questa donna ora viene qui, diciamo, non menzionata per nome, ma per atto di fede. Il versetto 23 dice: per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori. E viene spontaneo chiedersi chi aveva esercitato fede. Ovviamente non Mosè, dato che era solo un neonato, ma bensì Jochebed insieme a suo marito. Esodo, il capitolo 2, versetto 2, dice: ma vedendo quanto era bello, il testo dice, ma vedendo quanto era bello, lo tennero nascosto. È molto interessante perché la Bibbia spiega se stessa. Troviamo in Atti capitolo 7, versetto 20, Atti 7, versetto 20, dice nel libro degli Atti 7, 20, dice: in quel tempo nacque Mosè, guardate, che era bello per i suoi genitori, ma agli occhi di Dio. È scritto che Mosè era bello agli occhi di Dio, ma questo non era solo un giudizio estetico sul bambino, altrimenti dovremmo pensare, e se fosse nato brutto? Vedete che ci sono bambini che veramente quando nascono ci fanno un po' paura, Però dopo diventano più belli, devo dire. E più brutti sono, più belli diventano. Allora significa che se questo bambino non era bello, lo avrebbero lasciato? Certo che no. Sapete, ma brutto quanto possa essere un bambino esteticamente, per la mamma, com'è? Sempre? Sempre bello. Sempre. E più di qualche volta veramente ci sono stati dei padri che si sono spaventati. Ho detto: uoi, che cosa ho portato al mondo? Dei bambini che veramente, però per una madre uguale non esiste proprio. Perciò è chiaro che non possiamo questo testo prenderlo letteralmente, nel senso che la madre lo ha salvato perché il bambino era bello. Atti ci dice: era bello agli occhi di Dio. Con gli occhi della fede, questa donna vedeva in lui il piano di Dio, qualcosa di divino che lei voleva contribuire a realizzare. E infatti leggiamo in Ebrei 11, versetto 1, una definizione che cos'è la fede. Dice: or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Una realtà che in quel momento Jochebed non vedeva, però vedeva realizzarsi per fede nella vita di questo bambino. Ogni bambino è un dono di Dio a noi genitori, ma solo per un tempo. Per Jochebed, ripeto, fu un tempo molto breve. Molto presto Jochebed doveva veramente darlo nelle mani di Dio. E questa donna aveva fede fino al punto di affidare alla provvidenza di Dio un bambino di pochi mesi in un canestro sul Nilo. Conosciamo noi un'altra donna per caso che come madre affidò un bambino piccolo a qualcuno? Conosciamo noi un'altra storia? Chi ha detto? Sì? Quale? Ah, grazie. Sì? Qualcuno sa? Samuele, Anna. Anche lì una donna straordinaria, una donna di fede che a tutti i costi voleva diventare mamma. Cioè lo ha desiderato con tutto se stessa. Vedete, desiderare tanto essere mamma e poi privarsi del proprio bambino. Per lei lo ha fatto per fede. Lei veramente per fede ha affidato questo bambino a un uomo vecchio, a Eli, un sacerdote, che aveva due figli che veramente ne combinavano. Io personalmente non avrei mai affidato mio figlio a un uomo che non sa nemmeno guidare, gestire e disciplinare i propri figli. Eppure questa donna lo ha fatto, perché lo ha fatto per fede. E vediamo, affidandolo, lei ha mollato la presa, lo ha lasciato nelle mani di Dio, e Dio ha fatto di questo Samuele un grande uomo di Dio. Il Signore può fare veramente dei nostri figli veramente delle persone grandi agli occhi suoi. E questa donna confidava nella capacità di Dio di proteggerlo e guidarlo in un luogo sicuro. Ogni bambino ha il potenziale di realizzare cose grandi per Dio. Ora io mi chiedo, tu come madre e come padre, credi questo? Crediamo che il Signore può fare dei nostri figli delle grandi persone alla gloria di Dio? Il problema è questo, che noi vogliamo il meglio per i nostri figli, però in questo mondo, che fanno una buona carriera, che magari un giorno possono avere un buon lavoro, creare una famiglia, lo desideriamo, ed è tutto giusto questo, tutto assolutamente giusto. Noi lo desideriamo con tanto il cuore che trascuriamo però di farlo diventare bello, non al mondo o davanti ai nostri occhi, ma bello agli occhi di Dio. E questa è la differenza. Guidiamo pertanto i nostri figli affinché trovino la via che è Gesù. Io considero questo mondo come il fiume Nilo, con tanti pericoli, i coccodrilli che non aspettano altro di abboccare. Ecco perché è molto importante che noi ci prendiamo più cura dell'anima dei nostri figli anziché della propria carriera e del loro futuro, anche se è giusto, non mi capite male, per favore. Accompagniamoli ogni giorno nelle nostre preghiere e con una fede non rassegnata o finta, ma credendo che un giorno vedremo in loro la gloria di Dio. Rendiamo i nostri figli belli agli occhi di Dio. Cosa desideriamo noi di più per i nostri figli? Questo accadde nella vita di Mosè, quando venne adottato dalla figlia del faraone. Leggiamo: la figlia del faraone scese al fiume per fare il bagno e le sue ancelle passeggiavano lungo la riva del fiume. Vide il canestro nel canneto e mandò la sua cameriera a prenderlo. Lo aprì e vide il bambino, ed ecco, il piccino piangeva. Ne ebbe compassione e disse: questo è uno dei figli degli ebrei. Normalmente avrebbe dovuto subito ucciderlo. Però c'era la mano di Dio e il Signore non lo permise, perché il Signore toccò il cuore di questa donna, vedete? Normalmente il Signore lo affida addirittura nelle mani di nemici, però nello stesso momento, anche se era nelle mani dei nemici, era lo stesso nelle mani di Dio che lo proteggeva. Allora la sorella del bambino disse alla figlia del faraone: devo andare a chiamarti una balia tra le donne ebree che allatti questo bambino? La figlia del faraone le rispose: va. E la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino, addirittura nient'altro che la stessa madre. La figlia del faraone le disse: porta con te questo bambino, allattalo e io ti darò un salario. Quella donna prese il bambino e lo allattò. Posso immaginare cosa passò per la testa della sorella di Mosè quando il canestro, perché era la bambina che doveva lasciarlo nel fiume, il canestro, invece di andare nell'altra direzione, la corrente lo portava dove? Esattamente tra la figlia e le concubine o le cameriere della figlia del faraone. Io credo che in quel momento gli è venuta una doccia fredda alla sorella Miriam. Posso immaginare quello che gli è passato per la testa. A volte, vedete, no? A volte pensiamo come il Signore deve dirigere il nostro cammino. Noi preghiamo per i nostri figli che magari prendano un cammino e poi alla fine prendono esattamente un cammino opposto. E pensiamo cosa ne verrà fuori. O magari ci sono delle situazioni dove noi immaginiamo che la corrente ci porti in questa direzione e invece ci porta in un'altra direzione. In un'altra direzione che addirittura noi la vediamo come veramente un pericolo, come un problema, come qualcosa che non può essere buono per noi. E invece il Signore permette esattamente questo. Voi pensate che la sorella avrebbe con proposito diretto il canestro che andasse verso la figlia del faraone? Mai e poi mai. Però il Signore l'ha guidata. Ecco cosa significa lascia la presa. Perché lasciare la presa significa ora tu non puoi fare più niente, ed è giusto così, però Dio può fare ogni cosa. Però a volte Dio prende dei cammini dove noi possiamo scuotere la testa e pensare, oh, non me la immaginavo però così, Signore. Quanto è grande la nostra fede? Quanto è grande di credere che nonostante ciò magari il Signore possa benedire? E come ha benedetto? Posso immaginare come questa bambina pregava, Signore ti prego non permettere che il canestro si avvicina in quella zona e va proprio in quella zona. A volte noi preghiamo, Signore ti prego non permettere che ora questa cosa vada in questa direzione e va proprio in quella direzione. Una volta messo il canestro in acqua, era abbandonato completamente nelle mani di Dio. Ora immaginate che questo fiume Nilo è il fiume più grande del mondo, lo sapevate? Sapete quanto? 6.650 chilometri. Poteva completamente perdersi sto bambino. Cioè proprio... che casualità. Il canestro va a passare nel momento giusto, al posto giusto, dove la regina fa il bagno. Un fiume così grande, così lungo, che arriva nel momento giusto, al posto giusto. Ditemi voi se questo è un caso. Se questo è un caso. Noi programmiamo, pensiamo, cerchiamo di fare ogni cosa, specialmente per i nostri figli, come sembra a noi giusto, e poi alla fine Dio dirige ogni cosa secondo la sua volontà. Vorrei leggervi Proverbi capitolo 16, versetto 9. Il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Noi facciamo le nostre programmazioni per i nostri figli, però se li abbiamo affidati nelle mani di Dio, il Signore alla fine dirige i loro passi, anche contro i nostri pensieri. Solo con la fede possiamo accettare i piani di Dio, credetemi, solo per fede possiamo accettarli. La fede in Dio ci ricompensa sempre. Dio toccò il cuore della figlia del faraone che richiede il bambino alla madre fino allo svezzamento. Ora immagina un po' che quanto è stata benedetta e ricompensata la fede di questa donna. Questa donna ha avuto la possibilità, e noi sappiamo che lo svezzamento, yeah? E fino a che età è possibile farlo? Anche 5-6 anni, vero? E sono sicuro che all'epoca non c'era altra possibilità che farlo. Fino a 5-6 anni. Certo, non è facile, yeah? Però è possibile. E vale dire che questa donna lo aveva perso e il Signore glielo dà di nuovo per un tempo. E sapete un'altra cosa, un'altra ricompensa. All'epoca, yeah, fu inventato anche il Kindergeld, che questa donna gli ha dato anche, yeah, una ricompensa. È incredibile. E io credo che se Mosè da grande ebbe quel desiderio di dire voglio visitare il mio popolo, che sentiva nel proprio sangue a chi apparteneva, pensate che la madre non gli abbia trasmesso dei pregi e della fede in questo Dio? Sicuramente. Jochebed ebbe l'opportunità di allattare suo figlio non solo materialmente, ma di nutrirlo spiritualmente. Questo è il nostro Dio. Dio ci dà anche quello che noi non chiediamo se cerchiamo prima il regno e la sua giustizia. E in Atti 7, versetto 22, ascoltate questo versetto, Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani e divenne potente in parole e opere. Però alla fine lui desidera di appartenere al suo popolo. Il contatto che Mosè aveva avuto e che saltuariamente aveva con la sua vera mamma gli trasmise una sapienza ben maggiore di quella degli egiziani, la sapienza dell'unico vero Dio. Possa Dio darci la gioia di vedere sorgere nel cuore dei nostri figli la fede in Dio, quel Dio che parla ai nostri cuori e che guida i nostri passi. Abbiamo visto due pensieri di questa donna, di questa madre. Una madre con grande coraggio. E io veramente vi incoraggio di combattere per i nostri figli, combattere innanzitutto nella preghiera, ma anche di avere coraggio di mollare la presa, perché mollare la presa richiede fede. Fede però significa che io ho piena fiducia di aver messo i miei figli nelle mani di Dio. Non è facile per una madre. Però credetemi che la cosa migliore che possa succedere ai nostri figli è come tu possa veramente come madre essere benedetta, vedere quanto i nostri figli possano essere e crescere belli agli occhi di Dio. Amen.